Stasera l'introduzione è proprio sulla preghiera del cuore, sulla meditazione, come guarigione. Noi siamo figli delle messe di guarigione, dove abbiamo visto che il Signore ha operato miracoli, prodigi e guarigioni. La messa di guarigione che si basava sui due fondamentali per la guarigione. Una era la parola, se vi ricordate l'omelia era minimo mezz'ora, 40 minuti, un po' come nella lezione, perché non li guarì né un'erba né un emoliente, ma la tua parola che tutto risana. E mandò la sua parola e furono guariti. Quindi noi guariamo attraverso la parola che il Signore ci ha dato. Nella messa di guarigione c'è la parola e il carisma. Persone che hanno un carisma di guarigione, ma ne abbiamo verificato pochi, ma è la comunità più volte il Signore ci ha detto, che quando è riunita nel suo nome ha un carisma di guarigione. Ed ecco che allora noi abbiamo visto tante guarigioni verificarsi durante le messe di guarigione. Adesso le messe di guarigione non le celebriamo, però la parola rimane sempre. Purtroppo noi cadiamo nell'equivoco di Naaman il Siro. Naaman il Siro va da Eliseo per essere guarito e Eliseo dice: va bene, vai a vedere le acque del Giordano, 7 volte sarai guarito. Come? Io pensavo che veniva fuori, mi toccava, mi faceva preghiere, mi faceva cose e riti. Tante volte noi pensiamo che guarisce il rito. Quindi purtroppo noi no, a volte non ci bagniamo, aspettiamo qualche cosa. Quello che guarisce la parola è il carisma della comunità riunita nel suo nome, ogni comunità riunita nel suo nome. Quindi noi abbiamo sperimentato. Poi c'è l'imposizione delle mani, imporranno le mani ai malati e questi staranno meglio, quindi a cui imporre le mani stare meglio, ecco, scaturisce la guarigione. E poi c'è la guarigione per intercessione. E la guarigione per intercessione di Santa Rita, di Padre Pio, della Madonna, dove specialmente nei santuari si verificano queste, quindi queste guarigioni. Noi conosciamo questo, ne conosciamo un'altra che però facciamo fatica, che è la guarigione attraverso la meditazione. La preghiera del cuore, purtroppo tanti si fermano soltanto sulla soglia, la preghiera del cuore e la meditazione già nella stessa sua parola è guarigione. Ecco perché ho voluto questa cosa, perché mi dimentico. Allora, la parola meditazione viene dal latino meditor, meditare, che significa pensare, riflettere, e significa pure curare, guarire. Strettamente legato al verbo greco meletao, che significa curarsi di qualche cosa. Nello stesso tempo significa pure riflettere e meditare. Quindi la meditazione già nella stessa sua parola parla di guarigione. La meditazione non è soltanto, adesso c'è il mindfulness che va per la maggiore, vari esercizi, varie cose, è un incontrarsi con il Signore, come si chiama, per guarire. La preghiera del cuore essenzialmente è una preghiera di autoguarigione, perché come vi ho detto, noi andiamo alla messa o adesso andiamo alla lezione e c'è la comunità riunita, adesso noi lo faremo insieme, c'è una forza diversa da quando lo facciamo a casa per conto nostro, ma la preghiera del cuore è essenzialmente una meditazione. La meditazione è guarigione, è il cammino di guarigione. È in questo cammino di guarigione che ci riporta al nostro centro, e il nostro centro dove noi incontriamo i tre elementi che sono il corpo, il cuore fisico, la psiche è lo spirito, e dove due o tre sono riuniti, non si parla nel Vangelo di persone, ma dove due o tre, quindi sarebbero cuore, mente, cuore, mente, spirito, e c'è anche, Paolo aggiunge appunto anche la psiche. In macchina pregavamo il rosario, intercessione di Maria, che è pure di guarigione, e poi ho detto preghiamo, mettiamo le intenzioni, preghiamo per una persona che possa guarire, diceva, possa, e diceva la Stefania, possa guarire nel corpo e nello spirito. E io ho detto anche la psiche. Nel corpo e nello spirito, anche la psiche. Ah, sì, vabbè, certo, ma non era convinto ovvio, perché continuava. Tutti noi avete sentito se catechesi di Hammer, per carità, ci credi o non ci credi, sta di fatto che molte volte la ferita psichica, se non è guarita, va a finire nell'organo bersaglio, e se non la guariamo passa di generazione in generazione. Poi magari ci sono quelli che hanno le vite passate, noi abbiamo l'albero genealogico. Bisogna chiudere il punto. E molte volte è una ferita psichica. Ecco che allora tu entrando nel cuore, nella famosa stanza tonda, oppure nel retrobottega, come dice Gesù, quando vuoi pregare, entra nel retrobottega, entra nella stanza, chiudi la porta, e il Padre tuo che opera nel segreto. Io che ne so adesso che cosa dirà, che cosa farà Rina, che tra l'altro ha problemi a respirare, fa il respiro a mezza... E prega nel segreto. Il Padre opera nel segreto. Quindi in questo operare nel segreto, meditare e custodire, e vince chi custodisce, dicono i padri. Custodire, cosa custodiamo? La vittoria, dicono i buddhisti, la vittoria su se stessi è la suprema vittoria, invece di soggiogare gli altri. Ma questo al di là del buddismo, l'ho voluto dire perché sono quelle frasi famose. Basta guardare il libro dei Proverbi, che dice: è meglio vincere su se stessi che su 100 città. Il problema siamo noi, non i nostri nemici. Dobbiamo conquistare noi stessi, in questo conquistare tat tvam asi, quello sei tu. Quando troviamo in quello sei tu, è la famosa frase del profeta Nathan che dice a Davide. Davide dice: chi ha fatto questo? Chi ha combinato questo? Lo puniremo, lo facciamo, perché troviamo sempre quello sei tu. E la meditazione ti porta a riconoscere quello che hai fatto tu. Noi passiamo tutta la vita nel conoscere quello che hanno fatto gli altri. La meditazione invece, tat svam asi, quello che hai fatto tu. E quello che hai fatto tu lo capisci proprio con la meditazione. Che sed be'anan, che è l'arcobaleno, conoscere le cose nascoste. Noi, a volte mi capita di nascondere qualche cosa a casa, di non trovarla più. Ecco, noi facciamo lo stesso con la nostra vita. Nascondiamo le cose a noi stessi e poi non ci raccapezziamo più. Ecco allora che sed be'anan, l'arcobaleno, i colori, e ti porta a conoscere te stesso, quelle cose nascoste di te stesso. Io già vedo in fondo quella testolina che prima era rossa e che poi col Covid è diventata bianca, tanto da farmi spaventare una sera quando arrivò tutta bianca. Chi è? Lui Sella Stella, che dice: io vengo per ascoltarti, ma poi non sento niente. Ma non è una cosa di sentire. La meditazione funziona indipendentemente da quello che tu senti, da quello, perché noi siamo abituati, siamo di derivazione carismatica, siamo abituati che vogliamo tutte queste leccornie, tutti questi dolcetti, tutte queste cose, tutte queste dolcezze spirituali. La meditazione ti fa rientrare solo con te stesso, quindi non c'è più gli appoggi, le stampelle, non c'è più i due che tengono, è lì. Ma al di là di quello che tu senti, funziona lo stesso. E arrivi a conoscere la verità e arrivi a conoscere il divino. Adesso si usa Namaste. Namaste, io riconosco il divino che è in te. Ma ancora prima di riconoscere il divino che è in te, noi dovremmo imparare a riconoscere il divino che è dentro di noi. Ma lo vogliamo capire che noi siamo la casa di Dio. Anche stamattina al Rosario hanno detto Roberto è andato alla casa del Padre. Io ancora questa casa del Padre dove abita, in che via abita sto Padre, non lo so. Ma so di fatto che il Padre Eterno abita dentro di me, qui abita. Al di là che poi vai in chiesa, vai nel tempio, vai a Međugorje, dov'è che le grazie, vi ricordate la buon'anima della Samaritana, dove sono che si fanno più grazie. Il Padre cerca adoratori in spirito e verità. Se tu ascolti la parola, io e il Padre verremo ad abitare dentro di te, dice Gesù. Verremo ad abitare dentro di te. Ecco dove abita il Padre. Roberto, dove è andato? In quale casa è andato? Ecco, per dire, e poi lo Spirito Santo è dentro di te. Noi siamo il Tempio, quindi ogni volta che noi facciamo questa preghiera del cuore, noi rientriamo in questo Tempio dello Spirito, che siamo noi, per riparare. E se qui c'è piove, se qui c'è un tubo rotto, noi lo ripariamo nella casa, in questo oratorio, in queste cose. E così dovremmo fare, come lo facciamo? Con la meditazione. E in questa meditazione mi è piaciuto prendere, visto che si parla di contratture, di ansie. Che cosa vengono le contratture? Dall'ansia che noi abbiamo di vivere, e il cervello interpreta costantemente. Questo è un articolo proprio stupendo dove ci dice che la preghiera del cuore, la meditazione, ci aiuta a vincere l'ansia. Saveria, quando gli viene l'ansia, mette sul pastorale congiunto: pregate per me perché c'ho l'ansia. E difatti lei è un soggetto ansioso, e va benissimo, preghiamo per te, facciamo intercessione, sono gli amici che ti portano. Però noi dobbiamo cercare di vivere con la meditazione. Noi possiamo vincere tutte le nostre ansie e tutte le contratture che derivano dallo stare in ansia. Allora, ci sono delle aree cerebrali che sono dei veri agenti inquinanti che portano notizie al cervello, quindi il cervello è ansioso. Quali sono nel dettaglio queste cose che ci aiutano nella meditazione a vincere l'ansia? Perché nessuno di noi è nato ansioso e nessuno di noi deve vivere con l'ansia. Ecco, allora, il cervello in allarme è dovuto alla amigdala iperattiva. L'amigdala è la parte del cervello che gestisce le emozioni e in particolar modo la paura, che è una cosa buona. Se la gazzella non ha paura del leone, se ne sta lì in fanciulla e il leone ne fa solo un boccone. Se la gazzella invece ha paura del leone, quando lo vede arrivare, fugge, scappa. Quindi la paura è una cosa buona. Ma quando c'è il leone, non è che la gazzella corre continuamente, in continuazione di qua e di là. Così fa la nostra mente. La nostra mente, quando la amigdala è iperattiva, ha il cervello in allarme. Noi siamo sempre in allarme, come se ci fosse un leone vicino da noi. E il cervello sta sempre, e quindi in ansia, perché c'è sempre un leone che ci vuole mangiare. C'è sempre qualche pericolo. Quindi queste ansie poi diventano contratture. Poi facciamo il massaggio, va bene, ti fai massaggiare, va bene, però appena se ne va la massaggiatrice, come quando vai a benedire una casa, vai a benedire una casa, cacci via tutti gli spiriti, poi appena io me ne vado, cominci di nuovo a parlare male, a maledire, dire male, a bestemmiare tutti gli spiriti. Oh, no, no, c'è casa per la pulita, aspetta che veniamo. Ehi, amici! Le chiama sette peggiori di lui, venite qui a casa di Giuseppe che è per la pulita. Quindi non funziona così. Quello che è l'amigdala, che gestisce la risposta lotta o fuga, quindi è un allarme continuo, un continuo stato di tensione e di gelo, come se il pericolo fosse dietro l'angolo. E l'iperattività dell'amigdala non solo tiene alta la guardia, ma può far aumentare le sue dimensioni, peggiorando la nostra vita. Cosa devi fare? Fermati e respira. Fermati e ascolta il tuo cuore. Ascolta, io l'ho raccontato diverse volte, perché molte volte noi non ascoltiamo. Io adesso sto facendo una catechesi qui. Mentre faccio la catechesi, viene uno che chiede, non riesco perché fa freddo. Magari con quello che è ritardo. Questo è successo a Freud. Allora il direttore, chi è il direttore? Mettiamo il direttore, facciamo Mauro. Mauro dice, no, non si preoccupi, dottore, adesso va qui, dice, cosa vuoi? No, voglio parlare con... No, non può essere perché per ora c'è la conferenza. Se ne vada. Quello se ne va, appena Mauro se ne va a sedere di nuovo, bussa di nuovo. E allora Mauro dice, adesso chiamiamo la polizia. E invece Freud ha detto, no, ascoltiamolo. Ascoltiamolo, vediamo che cosa ha da dire. E il problema è questo. Molte volte è insuccia, bella piccolina, ti ricordi la prediletta di papà Giovanni? E papà, no, papà Giovanni, papà. No, lo dico perché lo sanno, l'hanno detto loro che tu eri la prediletta, che è la più. Quindi quella, poi adesso sei cresciuta, adesso sei diventata una leader, troppo. Quindi, certe volte la bambina ti parla e tu non ascolti. E qua, dico tu, ma posso dire essere io, e così noi. Quindi, fermati e ascoltati. Cosa c'hai da dire a te stesso? Perché molte volte quello che dice la nostra parte debole, la nostra parte bambina, la nostra parte non ci piace, perché ormai siamo cresciuti, ormai. Quindi, però dobbiamo fermarci, perché questo continuerà a bussare. Ecco, nella preghiera del cuore busserà. Poi magari sei in giro, sei al lavoro, sei cosa, c'è qualcuno che bussa, ma tu preso dal frastuono e non lo ascolti. Ecco allora questo, il cervello in allarme. Dobbiamo disattivare, adesso c'è Versus, c'è questa pubblicità, quindi ci sono queste, togli l'allarme e stai tranquillo. Altra cosa, corteccia prefrontale pigra, che dovrebbe frenare l'allarme e non lo fa. La corteccia prefrontale è il nostro direttore d'orchestra. Quindi chi è il direttore d'orchestra? Sei tu? Sempre tu. Ma questo è un monopolio, questa è una dittatura. Cioè, dirige. Questo direttore è la nostra corteccia prefrontale, che è pigra. Cioè, vabbè, si aggiustano loro. E nelle persone ansiose è come se fosse di state pigre. Invece di prendere il controllo e di fermare l'amigdala iperattiva, fermati, non c'è bisogno di correre, non c'è bisogno, no, lascia spazio alla paura, aumentando e rendendo più difficile restare lucidi. Cosa dobbiamo fare allora per questa corteccia prefrontale pigra? Fermati e respiraci sopra. A volte nella chat familiare succede qualcosa, io dico respiriamoci, io riprendo dopo in giro, respiriamoci sopra. Ma che cosa vuoi fare? Tutti devono correre da qualche parte, devono correre come le gazzelle, oppure quando c'è la tempesta, Signore aiutaci, il Signore è messo lì col cuscino che fa meditazione. Altra cosa, ippocampo reticente, difficoltà a sentirsi al sicuro. Praticamente l'ippocampo è quella parte del cervello che ci aiuta a riconoscere luoghi e situazioni familiari, e non lavora in piena efficienza con un cervello ansioso. Praticamente dovunque andiamo ci sentiamo in pericolo. Quindi vieni qui, è un incontro di amici, almeno qui devi, cioè, una cosa che vai a fare una conferenza in parrocchia dove ci sono pro e contro, ma qui chi non gli piace non è venuto, abbiamo tolto tagliato la testa al toro, quindi mi sento sicuro. Dovremmo sentirci, invece, chi c'ha questo ippocampo reticente, dovunque va ci possono essere nemici, perché Ignazia è buona e cara, però magari appena io esco di qua, ma lo vedremo adesso in quello successivo, quindi non siamo mai al sicuro. E in questo fermati e respiraci sopra, ma in questo è anche l'abbandono. E io più volte mi sono trovato in situazioni dove c'erano persone contrarie, cosa? Abbandonati nelle mani del Signore. Se tu stai facendo un servizio per il Signore, che non è soltanto per una conferenza, ma può essere anche il lavoro in fabbrica, può essere il lavoro all'ospedale, qualsiasi cosa, vivi il mondo come un luogo sicuro, perché è un luogo circondato di angeli, di santi, di Gesù, se veramente ci crediamo. E poi arriva quello che è proprio il più pericoloso, è il giro fusiforme capriccioso. Il giro fusiforme è leggere negli sguardi degli altri. Avete mai sentito dire "mi ha guardato male"? Chissà, mi sta criticando e non vado bene così e come sono. Forse ho fatto qualcosa di sbagliato, perché vedo Lisa che mi guarda strano. Allora, il giro fusiforme è leggere troppo negli sguardi degli altri. Noi dipendiamo dallo sguardo dell'altro e lo vedi, ci sono persone che ti guardano e senti che c'è, fluisce quell'amore, e persone che ti guardano e senti che non fluisce l'amore. Ma quante volte abbiamo sentito dire "vabbè, è un problema suo"? Però nelle persone ipersensibili questo provoca uno stare male. Ritorniamo di nuovo all'ansia. Io sto in ansia perché Christophe stasera mi guarda male. Magari Christophe ha litigato con Rosanna lì, con... aspetta, Anna, ho messo una rossa in più, e c'ha i problemi suoi, quindi mi guarda, oppure non mi fa tutte le coccole che mi fa ogni volta. Che cosa ho fatto allora se non... Quindi, beh, è un problema suo. Però nel giro fusiforme capriccioso viene detto, perché non riusciamo. Allora qui dovremmo, se tu hai la coscienza a posto, se tu ti presenti sempre per quello che sei, gli altri ti possono e ti criticheranno. Cioè non è che possiamo stare sempre lì a cercare di piacere a tutti, perché cercare di piacere a tutti è la fine della nostra vita. Diceva Platone, io non so qual è la via del successo, ma so qual è la via del fallimento, cercare di piacere a tutti. Quindi ecco allora, il piacere a Dio, tu mi hai fatto così, tu mi hai detto di fare questo, io lo faccio, e quindi... il giro fusiforme e capriccioso è quando dipendiamo da come ci guardano gli altri. Tutti noi abbiamo bisogno che gli altri ci guardino con amore, tutti noi abbiamo bisogno, però ecco, non deve diventare una patologia, se no entriamo in ansia e cominciano le contratture, anche perché poi ci sentiamo giudicati. E quindi il giudizio e il rifiuto. Poi abbiamo ancora, vedete un po' come il nostro cervello è complicato, altro che canta la mannoia, dolcemente complicate, e qui è assai complicate, e come il nostro cervello dipende tutto e ci porta all'ansia, come però ecco la meditazione ci guarisce, e questa è una cosa psichica. E dicevo, poi c'è appunto la corteccia cingolata anteriore ipersensibile, che è la radice dell'iperemotività, che praticamente è quella parte del nostro cervello che è una specie di regista emotivo ed è responsabile della nostra reazione a minacce psicologiche, come quella di essere abbandonati, di perdere il controllo. E delle persone ansiose questa parte del cervello lavora a tutto gas, esagerando ogni emozione. Tu chiamale se vuoi emozioni, canta Battisti, ma queste emozioni non devono trasformarsi in una tempesta emotiva dove noi non riusciamo a controllare. Ecco, in tutte queste cose dell'ansia, come possiamo guarirla? Attraverso la meditazione, che non solo calma la mente, ma dà le risposte cerebrali. Allora, per ridurre l'iperattività dell'amigdala, la meditazione deve essere praticata con regolarità per togliere questo falso allarme, riportando il cervello in uno stato di sicurezza, diminuendo la reattività delle situazioni stressanti. E la meditazione rinforza la corteccia cerebrale, evitando che l'ansia prenda il sopravvento, e ci dà una mente più lucida. Oh, aiutami a... adesso l'ultima novità di Parigi, dico, questo è un modo di dire, aiutami, mi devi aiutare a ricordare. Forse non ci siamo. Se tu sei la mia segretaria o il mio segretario, sei tu che mi devi ricordare a me, non che io te li devo ricordare a te. Quindi ormai stiamo andando, ecco, per avere una mente lucida, medita, invece di stare lì a giocare col telefonino. E riconnette l'ippocampo alla fiducia, e quindi, perché la tranquillità non è mai fuori, non è mai. Se la tranquillità è dentro di te, dicono i mistici, l'angelo può entrare all'inferno e non si brucia le ali. Perché Dio è dentro di te. Se Dio è dentro di te, se la tranquillità è dentro di te, qualsiasi luogo vai, inferno o paradiso, tu starai bene. E col giro fusiforme che si calma, il problema è degli altri, se non ti piaccio, pazienza. E allora, ecco che la meditazione, adesso vedo queste mindfulness, queste cose, e basta meditare 2 minuti, 3 minuti, ma questo è veramente un prendersi in giro. Allora, la meditazione per guarire minimo deve essere 20 minuti. Poi mi dire, e c'è il grazie Gesù, e c'è il Gesù grazie, e c'è questo, cioè, vabbè, ognuno poi sceglie. Però se vuoi 20 minuti, se arrivi a mezz'ora, si fece mezz'ora di silenzio nel cielo, Apocalisse 8:2, si aprirono i sigilli. Se vuoi aprire i sigilli della tua vita, mezz'ora. E quindi in questa mezz'ora puoi fare il toglitappo. Il toglitappo è Gesù grazie, con un esercizio di guarigione che mi hanno insegnato all'ospedale, fate bene fratelli di Roma, e che si fa con le 3 modalità di respiro: lento e profondo, lento e superficiale, e superficiale veloce, quella a cagnolino. E il toglitappo dura 10 minuti. Se noi vogliamo farlo nella pratica, io che cosa devo fare? Quello che vi consiglio è 10-10-10. I 10 minuti, lo tsunami, dove tu respiri con, metti la musica e dance, qualche cosa che ti resai, 10 minuti, e fai profondo respiri. Quando ti fai una doccia, e fai una doccia, 10 minuti, altri 10 minuti sono il toglitappo, e gli ultimi 10 minuti tu ascolta, dove respiri lentamente. Noi facciamo di solito 50 minuti, io faccio sempre 10 minuti insieme di musica dance, dove siamo, e vi dico, più aria, più vita, più aria entra dentro di te, più vita entra, e si scrostano tutte quelle cose che sono attaccate nella tua psiche. Per scrostarle non c'è bisogno di riflettere, parliamo, ne pensiamo, c'è cosa. Per scrostare anche delle situazioni antiche, io faccio meditazione dall'88, credevo di aver chiuso il ciclo, il cerchio della mia vita, ma scopro sempre cose nuove. Quanto ho vissuto? Vabbè che ho 65 anni, posso dirlo? A 70 ormai, comunque, ho 65, più 9 mesi nella casa della mamma, no, del padre, della madre, cioè nella panza, quando io ho 9 mesi precisi, quindi, ma quanto ho vissuto? Eppure, io la faccio ogni giorno, tiro sempre cose nuove. Poi siamo andati a fare qualche ritiro, quindi se c'è qualcuno che mi aiuta, e stasera io mi aiuto, perché quando sono da solo, carte voi che mi addormento, anche se metto la musica, anche se metto gli auricolari, perché l'autosabotaggio siamo noi. Quindi, cosa fai? La prima cosa è, e questo, io poi li guardo, perché anche al buio, sono con i gatti, al buio, e guardo, e siete dei vestiti posati sulla sedia, tranquilli, e questo, allora, questo, la tsunami, prima devi riempire la pancia, poi dalla pancia va al petto, le donne hanno il seno. Di per sé, se non siete fasciate come le monache, questo seno si dovrebbe alzare, perché la vita è misura numero uno. E quindi tu le vedi, tuo petto che si fermo, immobile, come, vabbè. Poi, se ci arrivate, dopo che movimentate i seni, arrivare qui, ma qui è difficilissimo. ci arriverete quando sarete pronti, perché qui c'è il vaso di Pandora. Il vaso di Pandora sono tutte quelle memorie antiche, di quando eri una gemellina, che diceva, ma come sono belle queste bambine? E arriverai al terzo gemello, e qui, ma è difficile perché non ci arriviamo, perché non ci vogliamo arrivare, no, io lo vedo come sesso, arrivo qui. Certe volte quando proprio arrivo qui e apri di cielo e scopri queste antiche memorie, ma se le scopri vuol dire che le puoi affrontare. E provate a respirare fino a qui e poi dovete fare, si getta lì, questo è lo tsunami. Dopo 10 minuti di suonare con questa musica dance, che va bene, tanto voi non dovete fare voi cento di tappo. E anche qui, Gesù, grazie, Gesù, grazie, Gesù, grazie, le due parole fondamentali, Gesù la parola per eccellenza, grazie la parola di liberazione per eccellenza. Ieri sera una signorina diceva che una preghiera di liberazione. Ma la preghiera di liberazione per eccellenza è la preghiera del cuore. Gesù, grazie. Gesù ha detto, nel mio nome caccerete i demoni. Se tu per mezz'ora diventi Gesù, cacci i demoni che sono dentro di te. Se per tutto aggiungi anche grazie, il diavolo tutto sopporta, tranne la gratitudine. Quindi Gesù, grazie, già ti liberi. Solo che non lo so se lo vogliamo, ecco Gesù grazie. E poi, dopo questi 10 minuti di respiri come vuoi, ma dopo aver fatto questi 20 minuti forti, ormai hai attivato, e continui, ecco lì, poi fai Gesù, grazie, Gesù, grazie, Gesù, grazie. Respirando Gesù quando espiri, grazie quando espiri. E magari non ti succederà niente. Poi stanotte, quando dormirai, oppure quando sei rilassato, a me capita, io faccio pure la passeggiata meditativa e cammino per mezz'ora, ma quante mezz'ore c'ho io? Non lo so. E in questo camminare mezz'ora, se oppure lo fai veramente, lo fai nuotando, nuotando molto di più, ti arrivano. E tu le lasci. Va bene, questa era l'introduzione di stasera. Per adesso andiamo.